it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 19:10 di lunedì 26 marzo e siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info. Più o meno in ritardo come di consueto, iniziamo anche la puntata
come
di
la
oggi.
Primavera. Ti è piaciuta. Bello. In ritardo come la primavera, anche noi.
Esatto, visto insomma la neve della settimana scorsa.
Non arriverà mai, nevicherà anche in agosto.
Esatto. E comunque insomma noi invece arriviamo, sebbene appunto la primavera scarseggi, ma arriviamo con passo felpato anche per quest'oggi. Carichi ovviamente di notizie e aggiornamenti sul fronte internazionale. In particolare ovviamente avremo il collegamento con Larissa, che ci darà gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Donbass, che come appunto ci riportava anche la settimana scorsa vede ore molto tese, perché insomma c'è un'accumulazione delle forze sulle linee del fronte da parte dell'esercito ucraino, e quindi insomma grosse preoccupazioni che ci sia in progetto un intervento più grosso di quello che poi costantemente fanno alla faccia insomma degli accordi di Minsk. Ma poi insomma andremo avanti con un po' di riflessioni e aggiornamenti più in generale, perché insomma oggi dedicheremo il grosso dell'argomento della puntata agli spunti che ci regala il collettivo Tazebao con le note di fase, che sono appunto insomma interessanti riflessioni sulla situazione internazionale e nazionale. Noi ci soffermiamo ovviamente su quello che ci compete, cioè la situazione internazionale in particolare, per poter insomma sviluppare anche con i nostri ascoltatori che volessero magari darci qualche riscontro attraverso i social appunto per una lettura insomma della situazione, anche insomma alla luce degli ultimi scossoni che hanno visto il fronte medio orientale incendiarsi in maniera insomma sotto i carri armati turchi, ma insomma sappiamo bene che sono 7 anni che la Siria vive la guerra di fatto per procura da parte degli imperialisti occidentali, ma che poi insomma si concretizza con una molteplicità di attori spesso che sgomitano tra loro per poter spezzettare a meglio piacimento il territorio siriano. Ma insomma altro fronte caldo di cui magari avremo modo anche di parlare è sicuramente quello sudamericano. Non per niente proprio in questi giorni insomma vediamo una certa tensione rispetto al Venezuela, in particolare particolare che già quest'estate insomma è stato obiettivo della volontà di attaccare da parte degli Stati Uniti, insomma, e ovviamente sostenuti in questo dai paesi europei. E insomma vediamo che la situazione è tutt'altro che pacificata, e insomma la guerra economica che insomma previene a livello temporale quella poi guerreggiata di fatto, che comunque spinge sui confini venezuelani attraverso l'esercito colombiano, e insomma si fa decisamente feroce. Quindi insomma un po' di notizie, un po' di aggiornamenti anche e riflessioni rispetto al fronte insomma sudamericano, che a noi insomma ci sta molto a cuore anche, e poi insomma avremo modo anche di magari dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione palestinese, che insomma vede anche questo venerdì un venerdì di mobilitazioni, e che insomma è tutt'altro che pacificata, e che anzi vede nei prossimi mesi, soprattutto maggio, una situazione, un momento di grossa lotta, perché chiaramente insomma mentre gli Stati Uniti vorranno ufficialmente spostare l'ambasciata statunitense a Gerusalemme, così insomma dando l'ufficialità alla decisione di identificare e dichiarare Gerusalemme capitale di Israele, parallelamente ovviamente passa anche il 70° anniversario della Nakba, cioè dell'occupazione della Palestina da parte dello Stato sionista, e quindi insomma giornate di lotta che noi qua ovviamente non potremo che sostenere. Tra l'altro proprio il 30 di marzo sarà la giornata della terra, e quindi insomma anche di Palestina oggi andremo a trattare. Detto questo, cosa velocemente, direi che lanciamo della nostra meravigliosa sigla, per poi insomma anche collegarci con Larissa che freme al telefono.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e ti scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana, la mia vita è un valore.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Такая, чувак, страна родная, и не гуляет.
Valенція, кілька і цілі, а слава тебе найдю. Ты Божию дар забью. И снег, и ветер, и звезд ночой пою.
Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info. Oggi è lunedì 26 di marzo, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte e come tutti i lunedì ovviamente siamo in collegamento con Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa!
Buonasera, buonasera a tutti cari ascoltatori. Io parto subito dalle notizie, come ha detto la sigla, dal fronte. Purtroppo fronte, già 13 aprile sarà 4 anni di questa guerra invisibile, ma purtroppo ci sono i vittime molto visibili, purtroppo. E nonostante il regime di cessato il fuoco, i militanti ucraini hanno continuato a violare la tregua, mettendo in pericolo la vita e la salute dei cittadini della Repubblica. Ogni giorno i militanti ucraini bombardano i centri abitati. Il giorno 23 di marzo di quest'anno, sotto il bombardamento dell'artiglieria pesante ucraina, sono rimasti insediamenti Zaitseva e Sakhanka. In totale, settimana scorsa, il nemico 12 volte ha violato il regime di cessate il fuoco e ha sparato contro il territorio della Repubblica 76 mine di calibro 120-82 mm. 7 centri abitati della Repubblica sono stati bombardati. Nel giro di 2 giorni, banditi ucraini bombardarono quartieri residenziali di centro abitato Sakhanka da mortaio di calibro 120 mm. Il fuoco è stato condotto 24 ore sul 24 e la correzione del fuoco è stato eseguito dal drone FlyEye. I nostri militari, Bassurin, intende i miliziani della Repubblica, sono riusciti a farlo cadere. Dopo di ciò il bombardamento immediatamente cessò. Il comando delle forze militari ucraine continua a concentrare armi pesanti vicino alla linea di contatto di combattimento. In particolare, intelligence della Repubblica ha registrato i cannoni di artiglieria pesante di calibro 152 mm i seguenti tipi: obice semimovente Acacia 8, unità obice trainato Mustabi 3, unità obice trainato Giacinto B 7, unità artiglieria pesante di calibro 122 mm e seguenti: il Erzsögrad, sistema missilistica antiaerea multipla 10, unità obice semovente Garofano 19, unità obice trainato di 36 unità e mortaio da calibro 120 mm di nome Slitta 1, unità canone anticaro Fioretto di 100 mm, calibro 100 mm 6, unità sistema missilistico antiaereo Freccia 10 4, unità sistema missilistico antiaereo Vespa 2 unità, Bemper, Verde 25 Pece, la nostra intelligence, Basurin parla di intelligence della Repubblica, ha ottenuto l'accesso ad alcuni di piani strategici nella lotta informativa. In essi il compito principale delle unità di informazione e propaganda di forze militari ucraine fino a luglio di 2018 è destabilizzare l'ambiente informativo nella zona di conflitto. Uno dei modi è considerato la distribuzione dei messaggi nella rete internet con sentimenti di panico da parte di residenti inesistenti della Repubblica, con le chiamate urgenti di lasciare il territorio della Repubblica e trasferirsi nell'Ucraina. Dopo i residenti cascati a questa provocazione si soffermeranno sul territorio sotto il controllo di Ucraina, spacciandole o prigionieri di guerra di forze armate della Repubblica o come coinvolte in attività di spionaggio a vantaggio della Repubblica. Queste attività sono assegnate al gruppo di operazioni psicologiche informative delle forze operative speciali e unità di SBU, servizi di sicurezza di Ucraina, situate nella zona di conflitto. Il giorno di 25 marzo, sotto il fuoco di militanti ucraini sono rimasti i pressi di aeroporto di città di Donetsk, centro abitato Sakhanka, Kaminternava. Di notte il nemico di nuovo ha tentato di infiltrarsi nelle posizioni di forze militari della Repubblica. Verso le 2 di notte, nei pressi di villaggio Peschi, i nostri osservatori miliziani della Repubblica hanno identificato un gruppo di agenti segreti armati di forze militari ucraini in quantità di 15 persone diretti verso le nostre posizioni delle milizie popolari. Dice Basurin, abbiamo continuato la nostra osservazione senza aprire il fuoco. Tuttavia, durante il movimento, il nemico è uscito nel campo minato. A seguito dell'esplosione, i militanti ucraini presumibilmente hanno perso 2 uomini e 3 sono rimasti feriti. La parte ucraina è consapevole della presenza dei campi minati e di forte difesa in questo settore. Si può concludere che questi agenti segreti si trovavano in stato di intossicazione o alcolica o narcotica. Non c'è altra spiegazione di queste azioni assurde dalla parte dell'Ucraina. 26 di marzo, la situazione rimane molto tesa. In totale il nemico ha sparato 157 mine di diverso calibro, di più calibro grande, nella direzione di città Gorlovka. Quattro centri abitati rimasti sotto il fuoco di artiglieria pesante, BMP, lanciagranate e armi di grande calibro. In seguito di bombardamenti da cannone antiaereo, Su-23 è stata uccisa una donna di anno di nascita 1952. Nella direzione di Mariupol sono bombardati centri abitati Kaminternava e Sakhanka, sono danneggiati case civili. È importante sottolineare il fatto che il giorno 25 di marzo il comandante dell'operazione delle forze occupanti ucraini, il comandante Naev, si è incontrato con il capo dell'ufficio di comando delle Nazioni Unite sul coordinamento degli affari umanitari in Ucraina, McDonald's. E la sera, sul ordine di stesso criminale ucraino Naev, i dipendenti assassini hanno rastrellato la povera donna residente civile di città Gorlovka. E nel centro abitato Cominternovo, usando le armi vietate dagli accordi di Minsk, sono stati distrutti le costruzioni domiciliari. Molto cinicamente suonano le parole di nuovo comandante criminale militare Naev durante l'incontro con la rappresentante dell'ONU, e vi cito proprio la frase di questa Naev: la priorità del comando, intende ucraino, delle forze unite nella sfera umanitaria durante l'azione di operazione militare è quello di proteggere la popolazione civile. Cioè, vediamo un vivido esempio, ipocrisia, i doppi standard da parte del comando delinque ucraino, sul quale si dovrebbe prestare molta attenzione ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali. I Basurin dice: con queste persone non umani voi dovete comunicare, ascoltare i loro reclami e persino aiutare loro. E loro alla sua volta usano la vostra fiducia per uccidere i civili, distruggere l'infrastruttura civile degli abitanti di Donbass. Oltre a questo, difendendo la Repubblica dell'aggressione ucraina, è stato ferito mortalmente. Dopo le ferite è morto uno militare delle forze armate della Repubblica. Inoltre, la nostra intelligence, continua Basurin, ha stabilito l'arrivo nell'area di centro abitato Starahnatovka, che si trova a 9 km dalla linea di contatto, in violazione degli accordi di Minsk, un plotone di sistemi di artiglieria semovente RSZO a caccia di calibro 152 mm. Facciamo appello ai rappresentanti della missione OSCE, chiediamo di registrare questa violazione degli accordi di Minsk e di ottenere la cessazione del fuoco da parte dei occupanti ucraini verso i centri abitati. Solo il vostro pronto intervento impedirà il prossimo bombardamento da artiglieria ucraina dei nostri insediamenti e uccisione dei civili del Donbass. Questo è il briefing, diversi briefing io ho tradotto degli ultimi giorni di settimana scorsa, e quindi ancora il comando operativo della Repubblica Popolare di Donetsk teme una provocazione da parte dell'Ucraina nella regione di Donetsk, compreso il bombardamento del proprio territorio, ha detto ai giornalisti il portavoce del Dipartimento della Repubblica. Ha osservato che la colpa di queste azioni l'esercito ucraino la vuole dare alle milizie, e ha raccomandato agli abitanti delle zone limitrofe di trovarsi in prossimità dei rifugi. L'ufficio di rappresentanza ha anche detto che le forze di sicurezza si preparano a sparare nelle posizioni a sud del Donbass. Secondo i dati appena ricevuti dai nostri servizi segreti, le forze di sicurezza ucraine sono nella zona Libedinskaya, centro abitato Libedinskaya, località sotto il controllo delle forze di sicurezza a sud della regione di Donetsk, e preparano l'ennesima provocazione per richiamare una risposta di fuoco. Per questo sarà effettuato il bombardamento delle posizioni dell'esercito della Repubblica, ha spiegato Basurin. Il comando operativo inoltre non ha escluso che le forze di sicurezza ucraini fanno un bombardamento disordinato di questo quartiere, così i giornalisti faranno reportage falsi e accuseranno le milizie del accaduto. E anche in il difensore civico dell'auto della Repubblica Popolare di Donetsk, Daria Maruzava, sempre venerdì 23 di marzo, ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle Nazioni Unite e ha espresso la sua preoccupazione sul flusso unilaterale di informazioni nel report dell'organizzazione, ha detto ai giornalisti il portavoce dell'ufficio della Maruzava. Maruzava ha tenuto una riunione di lavoro con il capo dell'ufficio della missione delle Nazioni Unite per i diritti umani. Il principale argomento di discussione è stato la relazione dell'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Ucraina nel periodo dal 16 novembre 2017 al 15 febbraio di 2018, pubblicato il 19 marzo, ha riferito il Dipartimento. Il Dipartimento ha spiegato che la Maruzava nel corso dell'incontro ha espresso il suo disaccordo con i fatti riportati nel rapporto e ha espresso la sua preoccupazione sul flusso unilaterale di informazione. Nel corso del dibattito, il difensore civico della Repubblica ha espresso il suo disaccordo con molti fatti nel documento e ha espresso preoccupazione per il flusso unidirezionale di informazioni. I rappresentanti delle Nazioni Unite hanno preso in considerazione le argomentazioni, ha spiegato il rappresentante. E dopo ancora una volta quanto è scritto in una bozza di bilancio serviranno per armi e addestramento. Ancora il congresso USA stanzia 200 milioni di dollari in aiuti militari per Ucraina. Il Congresso degli Stati Uniti ha accettato di fornire 200 milioni di dollari per assistenza militare dell'Ucraina, comprese addestramento e armi, e quando rivelato in una bozza di bilancio per l'anno fiscale 2018 per l'iniziativa di assistenza alla sicurezza in Ucraina, si legge nella bozza, 200 milioni di dollari sono stanziati per rimanere disponibile fino al 30 settembre 2018. Tali fondi saranno disponibili al segretario della difesa in coordinamento con il segretario di Stato per fornire assistenza, compreso l'addestramento, attrezzature, armi letali di natura difensiva, supporto logistico, fornitura e servizi e supporto di intelligence alle forze militari di sicurezza nazionale dell'Ucraina e alla sostituzione di qualsiasi arma o articolo difensivo fornito al governo dell'Ucraina. E quindi sempre vediamo che non cambia la situazione, insomma si peggiora, si vede che vogliono proprio fare una provocazione, una offensiva di larga scala. E dopo volevo dire, ricordiamo bene la famosa signora Nadezhda Savchenko, non so se qui qualcuno ha detto qualcosa, che adesso ricordiamo bene, anch'io mi ricordo bene, abbiamo parlato che qui è proprio in Europa quasi è stato un movimento quando lei è stata, adesso vi faccio un ricordo, diciamo che insomma, per ricordare un po' chi è, dal 25 di dicembre del 2014 al 22 di dicembre 2016 è stata membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e deputato popolare dell'Ucraina, ma la fama l'ha guadagnata quando combatteva nel Donbass per l'esercito di Kiev come pilota d'elicottero d'assalto e come volontario nel battaglione Aidar. è stata catturata ed imprigionata nella regione di Rostov con l'accusa di essere responsabile dell'uccisione di dei giornalisti di un canale televisivo russo. Dopo una condanna a 22 anni di reclusione, il 25 maggio del 2016 è stata graziata dal presidente russo Vladimir Putin e tornando in patria ed accolta come eroe nazionale. E tornata in Ucraina ha proseguito il suo lavoro in Parlamento nel Comitato parlamentare in materia di difesa e sicurezza nazionale fino ad oggi. E in seguito alla votazione parlamentare in cui è stata sfiduciata e estromessa dal comitato, e quindi adesso vediamo ancora una volta il doppi standard che sta mostrando non solo Ucraina. Sì, in Ucraina è un regime nazifascista, fanno quello che vogliono, e quindi ricordiamo bene che quando è stata imprigionata, è stata in Russia in prigione, che è scatenato proprio una onda di diverse manifestazioni, anche facevano proprio sentire la voce alta che vogliamo la liberazione di Nadezhda Savchenko. E invece adesso nessuno non ne parla neanche sul questa, sono tutti zitti. La rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri della Federazione Russa, Maria Zakharova, ha commentato la moderazione dell'autorità occidentale in merito al recente arresto della deputata ucraina Nadia Savchenko. Zakharova ha osservato che l'ufficio dell'OSCE per le istruzioni democratiche e i diritti umani non ha commentato il fatto. E Zakharova dice: l'Unione Europea, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Consiglio dei diritti umani apparentemente non hanno nemmeno iniziato a seguire il caso, ha scritto Zakharova sul social network. Ha invitato i colleghi stranieri a non confondere il Ministero degli Esteri ucraino con il dicastero diplomatico russo se avessero intenzione di inviare una nota di protesta. Ricordo ai nostri colleghi occidentali il loro hashtag #FreeSavchenko. Pensate che sarà inutile, ha aggiunto Zakharova. E procuratore generale dell'Ucraina Yuri Lutsenko accusa la Savchenko ed i suoi sostenitori di bramare un attacco terroristico nel Parlamento ucraino, così come nel quartiere governativo, tramite lanciagranate e bombe a mano. Contro la controversa deputata è stato emesso un mandato di custodia cautelare di 2 mesi. E quindi ci sono anche altre notizie in Ucraina. Sì, adesso ci sono le armi che proseguono verso la frontiera dell'ovest di Ucraina, e quindi non so, vediamo cosa. Io oggi ancora non ho molte notizie da dare da questo. Forse Poroshenko vuole aprire il secondo il fronte in Ucraina, chissà. Dopo volevo dire che il 13 di aprile ufficialmente è la data dell'inizio di cosiddetta ATO, azione antiterroristica, come si chiamano questo genocidio che prosegue nel Donbass già da 4 anni. Proprio quest'anno già 4 anni di questa guerra civile che è invisibile per tutti i mass media occidentali, europei, che nessuno non parla. E quindi io già ho cominciato un po' chiedere ai miei compagni e amici in diversi anche paesi, diverse città in Italia, se, perché c'è la proposta dalla parte del Partito dei Comunisti di Repubblica di Donetsk, Stanislav Ritinsky, quando è stato qui, ha proposto questa giornata di fare i presidi davanti alle ambasciate ucraine qui in Italia, quindi questi sono a Roma e a Milano. Quindi se vogliamo organizzare i nostri compagni che si trovano in queste città, chiedo di aiutare con i nostri forze comuni, forse riusciamo di organizzare o il giorno 13 o il giorno 14. Io so che il giorno 14 faranno anche a Bologna, se anche non si trova l'ambasciata ucraina a Bologna, ma il presidio ci sarà. E quindi queste sono le notizie.
Ok, perfetto. Sicuramente, insomma, cercheremo di costruire insieme la mobilitazione e seguirla anche attraverso i nostri microfoni, di modo che anche gli ascoltatori possano essere aggiornati rispetto appunto a questo appuntamento.
Sì, sì, certo. Dopo ne parliamo anche qua alla radio, parleremo. Spero di riuscirci di organizzare, perché una cosa mi pare sarebbe molto, perché ultimamente si vede che stanno preparando le provocazioni e si concentrano le armi pesanti vicino alla linea del contatto. Adesso non guardano, per loro mi pare non esistono gli accordi di Minsk, non esiste niente, perché senza doppi standard. Con i rappresentanti dell'OSCE dicono una cosa e di sera bombardano i quartieri civili, uccidono i civili, e quindi bisogna di nuovo dare la voce. O organizziamo una giornata internazionale come nel 2017, 5 di marzo, è stata una giornata internazionale che è stata organizzata anche il gruppo antifascista della Russia, e quindi si può insomma parlare anche, organizzare la giornata internazionale contro il genocidio, contro la guerra nel Donbass.
Assolutamente, certo, su questo insomma ci aggiorniamo assolutamente molto molto volentieri. Ti ringraziamo intanto per il tuo contributo anche oggi, e sì, speriamo insomma di aver lasciato appunto per oggi anche i nostri ascoltatori la voglia appunto magari di collaborare con noi e con te per insomma fare qualcosa rispetto appunto a quello che sta succedendo. Assolutamente.
Grazie mille e buona serata a tutti.
Grazie mille.
Ciao, a presto.
Ciao. Ciao. مكتوب الكرة الأرضية مصغر دي محية هذي قصدي ما بقى حقي الهجرة للقطب الشمالي كاين نظام واحترام فينو ميديا يسوى غالي فينو ميديا يسوى غالي
يا رفاقي لأجلي طفلة كانت تنام في حلم الهدية لأجلي طفلة كانت تنام في حلم الهدية نامت صغيرة 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 أفاقت قضية 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 نامت صغيرة 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 أفاقت قضية 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 لأجلي أم كانت تعجن ثلج خبزا لأجل عجوز غاب رصاصا فظل رمزا لأجله لأجلهم فلنقاتل لأجله لأجلهم فلنقاتل وليكن ما شئت يا بلادي يا بلادي.
ما فيناش حورين يا كيكا ما فيناش لف ودورا ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجرة لك ماضي كل ثوابي في الحب ملكش أمان وانا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان انا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين على مين على مين على مين بتبيع الحب لمين ان كنت جاي تغني روح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين يا ملك في الحب ضحايا بيحكوا عنك حكايات بيقولوا انك بتقلب في الليلة سبع غنوات والغنوة الواحدة في ليلة تلحنها سبع مرات وتروح تاني يوم وتقولها بدموع وحنين وقهار ان كنت جاي تغني روح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين
على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين
على مين على مين على مين بتبيع الحب لمين ان كنت جاي تغني روح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع الميه في حارة السقايين ما فيناش حورين يا كيكة ما فيناش لف ودوران ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجران لك ماضي كل كله سوابق في الحب ملكش أمان وانا عايز حب حنين مش حب يودي بلومان انا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين تغني روح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين
من كل جهات المدن الخرصة قولوا في شبان زحفين بينادوا بموت استنوا الفجر ورا فجر ان القتل يكف طب ان القبضة تخف ولذلك خرجوا يطلبوا بالقبضة على القبضة وتقديم الكف الدم قلب الميدان وعدل وكأنه دن نحاس مصور أنا عندي فكرة عن المدن اللي يكره النور والقبر اللي بات مش مسرور عندي فكرة عن العار وميلاد النار والسجن في قلبي مش على رسم الصور قلت له لا يا بي انا اسف بلدي بربيع وصباح لسه في قلبي ادي للي انا بيع لسه في صوتي صايل المصباح لسه العالم حي رايح جاي بيفرق بين الدكنة وبين الضي بلدي مهما تضيع مش هتضيع ما ضايع الا مدان واسيع احنا الشعب بتوع الاجمل والطريق صعب احنا الشعب بتوع الضرب بوز الجزمة وسن الكعب احنا الشعب بتوع الاجمل والطريق صعب سنك ولا بعرف ابكي صحابي غير في الليل انا اللي واخد على القمر ومكلمه اطنن من الشهور واللي قتلني ما ظهر له دليل وفي ليلة التشييع كان القمر غافل مجال.
Eccoci tornati in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Come accennato all'inizio della trasmissione, dopo il preziosissimo contributo di Larissa, passiamo invece a dare un po' una lettura con alcuni anche aggiornamenti rispetto alle note di fase scritte dal collettivo Tazebao per l'inverno 2017-2018. Ovviamente ci concentreremo sulla situazione internazionale.
Sì, quindi anche se sono un attimino datate a livello di mesi, nel senso che parliamo insomma di avvenimenti avvenuti tra il dicembre e il gennaio di quest'anno, chiaramente insomma la tendenza è assolutamente attuale e magari anzi andiamo a sottolineare qualche aspetto, qualche aggiornamento che insomma conferma un po' quello che insomma viene già su cui già si è riflettuto insomma su questo testo.
Iniziamo appunto la lettura con una dichiarazione di Trump. Per molti decenni abbiamo arricchito industrie straniere a spese di quelle americane e abbiamo speso miliardi di dollari all'estero mentre le infrastrutture americane finivano in rovina. rendevamo ricchi altri paesi, mentre il benessere, la forza e la fiducia nel nostro sparivano oltre l'orizzonte. Il benessere della nostra classe media è stato strappato via dalle sue case e redistribuito al resto del mondo. Ma tutto questo è passato, e ora guardiamo solo al futuro. Noi, radunati qui e ora, stiamo proclamando una nuova legge che sia udita in ogni città, in ogni capitale straniera e in ogni stanza dei bottoni. D'ora in poi una nuova visione governerà la nostra terra. Da questo momento essa sarà prima l'America. Con queste parole, nel gennaio 2017, Trump si insediava alla Casa Bianca, promettendo al popolo americano, e non solo, una politica più nazionalista, in discontinuità con la ricetta Obama di risposta alla crisi. A distanza di un anno, l'amministrazione Trump procede la sua rotta in acque tutt'altro che tranquille, sia rispetto al fronte interno, critico per lo scontro in atto tra le diverse fazioni della borghesia statunitense, sia sul piano internazionale, dove gli USA pagano la parziale perdita di egemonia dovuta al fallimento della strategia in Medio Oriente. Infatti, col passare del tempo, le contraddizioni tra le diverse fazioni della borghesia statunitense non hanno trovato una sintesi. Anzi, lo scontro a suon di scandali e sgambetti, che vede contrapposti a livello istituzionale da un lato la Casa Bianca e dall'altro CIA, Pentagono, Dipartimento di Stato, continua a consumarsi ed è la punta di un iceberg che ha alla base la contraddizione tra quella parte di borghesia attualmente al potere che, per rispondere alla crisi, punta sulle politiche protezionistiche, cercando di imporre la propria egemonia, e la parte orfana di Obama, che invece puntava a stringere il maggior numero possibile di accordi di libero scambio, costruendo la propria egemonia in questa maniera. Trump, rispetto a quanto dichiarato in campagna elettorale, non si è smentito, salvo forse per ciò che riguarda le promesse fatte alla classe media. Il 20 dicembre, infatti, il Parlamento USA ha approvato la riforma fiscale di Trump, la più vasta detassazione dai tempi di Reagan, ovviamente in favore della borghesia e delle multinazionali statunitensi. La riforma, infatti, prevede per queste ultime la riduzione della tassazione sugli utili, con l'aliquota che passa dal 35% al 21% in media, per non parlare della liquidità che detengono fuori dagli USA, al riparo dal fisco a stelle e strisce che potrà rientrare in patria a bassissimo costo. La riforma rappresenta una vera offensiva sul piano del dumping fiscale, allo scopo di favorire l'insediamento e il ritorno in patria delle multinazionali negli Stati Uniti, a scapito degli altri paesi competitori. Il problema principale di questa riforma consiste nel fatto che l'abbattimento delle tasse e quindi le minori entrate fiscali nel bilancio degli stati devono essere compensate da tagli sempre più ampi alla spesa pubblica, che graveranno sulle spalle delle masse. Il testo, tra le altre cose, prevede l'eliminazione dell'obbligo per ogni statunitense di essere assicurato, pena il pagamento di pesanti ammende, il che naturalmente farebbe cadere l'obbligatorietà per gli stati che non la vogliano di attuare la riforma sanitaria, l'Obamacare. Per quanto riguarda quindi la politica interna, Trump non si è smentito rispetto alle sue dichiarazioni iniziali e sta procedendo con la sua politica di drenaggio fiscale, tutta a favore delle classi più ricche, avvantaggiando chiaramente la parte di borghesia che lo ha sostenuto.
Sì, su questa cosa poi insomma sembra importante dare un ulteriore aggiornamento, perché se appunto già in questo testo si evidenziava come il protezionismo, comunque la linea protezionistica fosse insomma portata avanti da Trump in questo primo insomma anno di presidenza, le notizie delle ultime settimane hanno fatto altro che riconfermare questo, perché proprio insomma pochi giorni fa c'è stata la firma dei nuovi dazi stabiliti appunto dal presidente degli Stati Uniti, che con tra l'altro cerimonia, cioè abbastanza sì, insomma, potremmo dire kitsch a questo punto, perché appunto davanti agli operai di una fabbrica, così tanto per rinforzare questa cosa del riportiamo il lavoro in America, no, eccetera eccetera, quando in realtà insomma riportiamo i profitti come se poi non avessero fatto profitti all'esterno, all'estero, le aziende, le multinazionali americane. Comunque e praticamente appunto C'è stata questa firma in pompa magna davanti, insomma, alle telecamere, e una firma che non fa che, insomma, un po' sottolineare uno svilupparsi della guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico stesso, no? E questo, insomma, poi adesso sembra un po' rientrata, perché sembra che i paesi europei siano stati in realtà, insomma, sì, esonerati da questi dazi, o comunque, insomma, ci siano state degli aggiustamenti in questo senso. Ma questa firma, insomma, ha evidenziato delle vari aspetti. Intanto la contrarietà espressa sia dal segretario di Stato Tillerson e ovviamente dal Pentagono, che subito, insomma, hanno dato l'allarme che un inasprimento dei rapporti con gli alleati europei avrebbe potuto, insomma, essere problematico da gestire poi anche rispetto, insomma, ai fronti di guerra aperti e tutta una serie di guerre anche commerciali portati avanti contro il nemico pubblico numero uno, cioè la Cina, fondamentalmente, per gli Stati Uniti. Ma appunto, tra l'altro, insomma, questa decisione ha portato alle dimissioni del consigliere economico di Trump, e che, insomma, comunque, appunto, ha varato questa tassa sull'import, praticamente una tassa che risulterebbe pari al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio. Facciamo anche un piccolo riferimento rispetto a questa cosa, nel senso che tassare l'import dell'alluminio e dell'acciaio non significa solamente tassare, appunto, questo, ma significa tassare di conseguenza tutto ciò che viene prodotto, perché l'alluminio e l'acciaio è la base di qualsiasi macchinario di produzione, di qualsiasi strumento, e quindi è chiaro che a caduta poi, cioè, anche il panino ti costa di più, perché cioè, lo stesso macchinario, l'impastatrice costa di più, quindi a caduta, ovviamente, cioè, è come, non è, appunto, come tassare una cosa, sì, insomma, secondaria, ma un prodotto finito, ma è proprio, ha un'incidenza poi che si spalma su tutto, su qualsiasi produzione. E questa è un po' una riflessione che, insomma, penso sia importante mettere in luce. Inoltre, ecco il discorso anche che il presidente ha poi annunciato comunque già subito una flessibilità nei confronti di alcuni paesi alleati che siano, appunto, disposti a trattare, quindi in parte aveva fatto un'apertura anche agli europei, che poi, insomma, si è rivelata esserci, ma all'inizio, insomma, ha fatto tremare non poco le vene e i polsi degli imperialisti europei, che, insomma, si vedevano sempre più ricoperti di merci americane e si vedevano di fatto tagliato un mercato importante. Però ovviamente i primi nomi che sono usciti fuori dal calderone di Trump rispetto alle esenzioni sono stati il Canada e il Messico, con cui, appunto, Washington sta rinegoziando l'accordo di libero scambio nordamericano NAFTA, e che, insomma, si spiega anche il perché, quindi, di un'apertura. Inoltre anche l'Australia, appunto, potrebbe essere una tra gli stati, appunto, graziati. Insomma, appunto, poi veniva già premesso che alcuni altri partner potrebbero potuti essere, insomma, inseriti tra i graziati, e poi, insomma, ci sono degli aggiornamenti rispetto a questo. Comunque, la frecciatina perché è questa dimostrazione che inizialmente non c'era nella mente di Trump la volontà di mantenere una porta aperta con l'Europa, da questo punto di vista, perché proprio durante la gestione pubblica della firma, vi ricordo, con telecamere, operai prezzolati, direi, in quel caso, eccetera, eccetera, appunto, proprio nel discorso fatto da Trump, c'erano state un po' di frecciatine contro l'Unione Europea. In particolare, insomma, si era fatto presente, si era ricordato ai paesi europei che devono pagare i schei alla NATO perché non mettono il 2% come si era detto, e quindi in particolare, tra l'altro, indicando la Germania come una delle, non a caso direi, la Germania, che insomma rispetto all'Europa sicuramente è il paese che è più economicamente forte e più possibilmente insomma egemone nell'Unione Europea, e quindi in antagonismo con Washington, e appunto, cioè, additando proprio la Germania, che ha una spesa militare pari all'1%, e quindi questo appunto era stato fatto notare da Trump durante questa firma, a giustificazione anche insomma dei dazi contro l'Europa, dicendo che insomma prima pensino i paesi europei a pagare le loro le spese militari, che poi della NATO, e poi insomma lamentarsi di altro. Quindi insomma, ecco, questo piccolo aggiornamento rispetto a cosa, a dimostrazione che il protezionismo di Trump va avanti a gonfie vele, direi, e che quindi i rapporti tra gli Stati europei, i paesi europei e gli Stati Uniti si fanno sempre più contraddittori.
Direi che facciamo un secondo di pausa veloce prima di passare invece al discorso rispetto al Sud America. Eccoci tornati in diretta, continuiamo appunto con la lettura delle note di fase e passiamo invece adesso al siamo sempre negli Stati Uniti, ma rispetto appunto alla politica in Sud America. Rispetto alla politica estera, il primo anno di questa presidenza è stato caratterizzato dalla necessità di riposizionamento statunitense a seguito della parziale perdita di egemonia che sul piano internazionale si registra in seguito al fallimento della linea Obama in Siria. Proprio sulla politica estera, la differenza tra la presidenza e il Pentagono si fa più evidente nei termini dell'identificazione delle principali linee di scontro da perseguire. Mentre sono unanimi nell'identificare l'impegno contro la Cina come prioritario, dall'altro lato Trump vorrebbe rasserenare i rapporti con Putin, ma a ciò si contrappone il Pentagono, che mira a tenere aperto il fronte da guerra fredda con la Russia. Per entrambi, però, il riposizionamento passa per il Sud America, su cui anche Pechino ha messo gli occhi, rispetto al quale l'interesse dell'imperialismo USA rimane inalterato. La continua ingerenza degli Stati Uniti in America Latina si è sviluppata attraverso due binari. Da una parte cercando di riprendere il controllo degli stati non allineati agli interessi USA, come si è visto nei mesi passati in Venezuela con l'attacco al governo Maduro. Dall'altra sostenendo e rafforzando i governi filo USA come Brasile, Argentina e Colombia. I governi di Temer e di Macri sono fortemente sostenuti dalla Casa Bianca, non solo per la convergenza di interessi rispetto alla politica interna che portano avanti, ma anche perché strumentali alla necessità di Washington di impedire un compattamento degli stati sudamericani da contrapporre alle ingerenze esterne nell'area. Diversi sono gli avvenimenti dell'ultimo periodo che dimostrano la continuazione della dottrina Monroe da parte degli USA, a partire dal tentativo di destituzione del governo Maduro, portato avanti sostenendo le istanze della borghesia compradora venezuelana. Nonostante i media abbiano nell'ultimo periodo calato il sipario sulla situazione sudamericana, in realtà gli USA continuano a intervenire in maniera più o meno palese, ovunque ci sia il rischio di un governo non allineato agli interessi yankee. A dicembre, ad esempio, è stato sanzionato per brogli il capo del Tribunale Elettorale del Nicaragua, in seguito al trionfo sandinista alle municipali, nonostante tutti gli organismi internazionali avessero certificato la regolarità delle elezioni. Mentre negli stessi giorni gli Stati Uniti avevano riconosciuto il nuovo presidente in Honduras, nonostante gli osservatori avessero riscontrato gravi irregolarità e richiesto una nuova votazione. Mossa non troppo sconvolgente se pensiamo che solo 24 ore prima l'Honduras era stato uno dei pochi paesi a sostenere la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele insieme al Guatemala. Nel frattempo, nel silenzio dei media, in Honduras la popolazione è scesa in piazza per protestare contro i brogli elettorali che hanno portato al governo Hernández. Una rivolta duramente repressa dalla polizia, a fine dicembre i morti erano già più di 20, che dimostra però la forza di un popolo che non vuole più accettare le ingerenze americane, come già avevano chiarito i venezuelani nei mesi precedenti. Anche l'Argentina in questi ultimi mesi è scossa da violente proteste di piazza contro Macri, forte alleato di Trump, a causa dell'approvazione di una legge che porterà un'ulteriore riduzione delle pensioni, ennesimo decreto di un presidente che sta portando avanti nel paese una politica di lacrime e sangue sulla pelle dei proletari argentini.
In Cile la situazione non è migliore, data la vittoria alle ultime elezioni di Piñera, conservatore filo statunitense, ammiratore di Pinochet, che ha promesso, fra virgolette ovviamente, al popolo cileno l'eliminazione degli aiuti statali agli studenti, l'aumento dell'età pensionabile, maggiori tagli e austerità, oltre a essersi dichiarato contrario alla scuola pubblica gratuita. Tra l'altro sul discorso dell'aumento della pensione sembra sia un tema che ultimamente va molto di moda, no? Hanno redarguito anche l'Italia che insomma deve ancora mettere mano sulla legge, l'Europa ha redarguito dicendo appunto che dobbiamo mettere di nuovo mano alle pensioni. E continuando appunto la lettura, un rapporto da anni collaudato è quello tra Washington e Bogotà, basato sul fatto che gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale della Colombia, rappresentando il 30% delle importazioni e il 28% delle esportazioni del paese latinoamericano. Ecco spiegato l'appoggio incondizionato del governo Santos alle mire yankee nel continente, dimostrato anche quest'estate in occasione dello scontro con il Venezuela, quando Bogotà, dopo aver sostenuto in vari modi l'opposizione a Maduro, l'ha anche pretestuosamente accusato di aver sconfinato militarmente in terra colombiana. Fatto prontamente smentito da Caracas e che avrebbe potuto legittimare una reazione militare. In questo senso ricordiamo tra l'altro appunto che adesso sono posizionate l'esercito colombiano sul confine venezuelano, quindi proprio insomma a fare pressione, e diciamo che insomma la appunto Santos si presta volentieri all'intervento, cioè a essere truppe di terra Yankee nel caso si volesse portare avanti anche militarmente insomma la guerra contro il Venezuela. Questo piccolo inciso. Stavamo dicendo, in questo quadro si inseriscono i 450 milioni di dollari varati da Obama e ristanziati da Trump per, virgolette, aiutare il processo di pace in Colombia, siglato il 23 giugno 2016. Esso è stato definito dal presidente USA un modello e prevede, oltre a una cessata il fuoco bilaterale perenne, la soppressione dell'organizzazione guerrigliera marxista. Nella pratica esso si traduce nei continui attacchi dei gruppi paramilitari contro ex membri e dirigenti delle forze armate rivoluzionarie della Colombia, le FARC. Tale feroce attività dei gruppi paramilitari fascisti a caccia di ex militanti semina violenza e terrore tra le comunità popolari e perfino tra le ONG estere. Va evidenziato però che il tentativo di liquidare politicamente un'organizzazione rivoluzionaria attraverso dei trattati di pace, promuovendo parallelamente forti azioni repressive dal punto di vista militare, per ottenere una soluzione pacificata del conflitto di classe, non è andato a buon fine, perché una parte dell'organizzazione rivoluzionaria non ha aderito ed è intenzionata a portare avanti la lotta. In questo senso, tra l'altro, un altro piccolo aggiornamento è da dire che ci sono proprio in queste ultime settimane ci sono state anche le elezioni in Colombia e durante proprio le elezioni c'è stata una carneficina di compagni, nel senso che appunto l'esercito e questi insomma paramilitari hanno massacrato e ammazzato insomma veramente tantissimi compagni alla faccia proprio insomma della pacificazione. E altro elemento che insomma va ricordato è che poi diciamo che il partito che appunto ha siglato la dirigenza delle FARC, che ha siglato questo accordo di pace e questa appunto chiusura insomma della questione rivoluzionaria, per essere poi appunto riabilitato e ha partecipato alle elezioni, ha preso cioè l'1%, nel senso, quindi una decisione che evidentemente non ha pagato sul piano elettorale e non ha insomma, e sta invece facendo sta pesando molto nei termini insomma della vita e della salvaguardia dei compagni e di tutto quello che hanno insomma ha rappresentato precedentemente questa esperienza rivoluzionaria, insomma. Questo credo che sia sempre importante da sottolineare, anche come insomma per vedere come la linea appunto revisionista non sta portando insomma nulla, cioè tipo che hanno preso 4 seggi, cioè questo sono i numeri, e invece insomma la vita dei compagni è seriamente messa in pericolo e insomma ne stanno cadendo. Ecco, questo piccolo diciamo aggiornamento rispetto a questa cosa. Andando poi un attimo a chiudere la riflessione rispetto al Sud America, vediamo che per i governi che invece in Sud America non sono allineati agli interessi di Washington sono già pronte le menzogne da presentare a reti unificate, come sta avvenendo in Bolivia, dove in seguito alla ricandidatura di Evo Morales, sostenuto da 1 milione di persone scese in piazza per festeggiarlo, la propaganda USA lo descrive come un autoritario e tace sul forte sostegno dimostrato dai boliviani, preparando il terreno per un nuovo scenario venezuelano. Già a dicembre, infatti, la casta dei Medici ha iniziato uno sciopero contro l'attuale presidenza per esprimere il loro rifiuto a lavorare senza retribuzione negli ambulatori pubblici gratuiti creati nelle zone povere. Protesta che ha ovviamente avuto un forte eco mediatico, al fine probabilmente di preparare il terreno per l'eliminazione del presidente socialista in favore di qualcuno più in linea con gli USA.
Sì, nel senso che è molto interessante il motivo della protesta, nel senso che quello che è passato qui è medici non pagati, si scendono in piazza per lo stipendio. La realtà è che saranno medici ben che pagati, semplicemente una delle cose che aveva istituito Morales erano appunto questi ambulatori gratuiti per indigeni, per le varie situazioni in Bolivia dove non c'era la possibilità di accedere al sistema sanitario, e loro sono scesi in piazza per dire che loro lì a gratis col cazzo che ci andava. Quindi proprio
sì, no, poi queste cose a orologeria, nel senso, esatto, che per esempio a Gaza, cioè, i medici sono mesi e mesi e mesi, medici, infermieri, addetti alle pulizie degli ospedali, eccetera, che non vengono pagati perché appunto non passano, l'ANP non passa i soldi, e questo però va ovviamente
bene. Questo va bene, nessuno, non interessa nessuno,
nessuno si fa un problema. C'è stato uno sciopero anche appunto dei medici e degli infermieri a Gaza, e di questo ovviamente nessuno ha parlato perché non è un argomento di interesse,
ovviamente. Per concludere un po' questa parte sul Sud America, volevamo leggere un paio di brevissime notizie, insomma, di aggiornamenti rispetto ad oggi, diciamo. Questo è circa del 23 marzo, sono tutti aggiornamenti presi dalla rete di solidarietà alla rivoluzione bolivariana, che pubblicizziamo perché secondo me è molto interessante, insomma. Sì, ci sono molte notizie proprio da tutto il Sud America.
Giornalmente viene proprio aggiornata, quindi
esatto, molto molto sul pezzo.
Sul pezzo.
E quindi rispetto al Venezuela, appunto il 23 marzo parte ufficialmente il petro nell'economia venezuelana, gli annunci economici del presidente Maduro. Da oggi tutti i cittadini mondiali possono acquistare il petro, moneta scollegata dal dollaro e sostenuta dai giacimenti di petrolio certificati del paese. Sul fronte interno tutti i cittadini venezuelani potranno comprare e vendere beni mobili e immobili nella nuova moneta, inclusi appartamenti, auto, viaggi e servizi. Avranno a disposizione sul conto corrente un portafoglio in petro. In questo modo si cerca di uscire dai tentativi degli Stati Uniti di strangolare il paese con sanzioni internazionali e guerra economica e finanziaria. Giurando sui lingotti d'oro prodotti dal paese, Maduro ha affermato che il Venezuela è la quarta potenza mondiale d'oro, con la seconda miniera al mondo certificata. I cittadini tra breve avranno la possibilità nel loro portafoglio virtuale di proteggere o convertire una parte dei loro risparmi in oro. Per colpire la mafia del traffico di banconote, che sottrae i biglietti al paese esportandoli in Colombia, è stata annunciata una nuova emissione di biglietti che sostituirà la precedente. Il petro infatti non va a sostituire il bolivar, ma lo affiancherà. Tra l'altro, un po' velocemente, perché non così, giusto visto che si parlava anche, leggevo anche l'altro giorno che nella terribile dittatura di Maduro del Venezuela sono arrivati a quasi 2 milioni di consegne di appartamenti, di una sorta di case popolari alla popolazione che era in lista d'attesa. Direi esattamente come a Padova avviene.
Sì, sì.
Padova che c'ha squintalate, leggevamo c'era l'articolo poco tempo fa, più di 2000 alloggi sfitti messi in vendita, graduatorie bloccate, gente che avrebbe diritto alle case popolari. Invece nella dittatura di Maduro la notizia era fondamentalmente della consegna del numero 2 milioni di appartamenti. No, giusto così per dare un po' un'idea di quale brutto posto è, fermo restando tutto quello che si può dire o no, ma insomma, diciamo che dopodiché in questo aggiornamento si accennava ovviamente alle sanzioni economiche chiaramente lanciate dagli Stati Uniti, ed è notizia del 24 marzo, quindi di un paio di giorni fa, che il Venezuela ha sconfitto all'ONU gli Stati Uniti. Il Consiglio Generale dei Diritti Umani condanna le sanzioni statunitensi contro il popolo venezuelano con un risultato netto: 28 paesi a favore del Venezuela, 15 contro e 3 astenuti. Qui appunto, se andate sulla pagina Rete Solidarietà della Rivoluzione Bolivariana, ci sono anche, insomma, un po' segnati chi ha votato a favore e chi ha votato contro, insomma, se siete interessati. C'è la Croazia, ma non è che mi sa. L'Ucraina ovviamente ha
Strano.
Votato. Stranamente l'Ucraina ha votato sì, a favore fondamentalmente delle sanzioni.
Oh, che stranissima questa cosa.
Insieme a Stati Uniti, Inghilterra ovviamente, Spagna, anche lì voglio dire, non c'entra una mazza, però nel senso, hanno arrestato il stanotte ieri in Germania hanno arrestato il presidente catalano. che sì, stava sì, vagando per il mondo, per carità, perché c'era già una taglia sulla sua testa, ma insomma, nel senso che qui dietro
sì, ma poi
casa
hanno fatto cariche agghiaccianti, okay. Cioè, consiglio ai nostri ascoltatori di dare un occhio, insomma, su Facebook ne trovate un po' di video.
Quindi cioè, interessante proprio... anche il voto della Spagna comunque, in questo caso. Però sì, nel senso, sta succedendo di tutto e sta succedendo anche qua dietro, nel senso che questo l'hanno arrestato in Germania, ma stiamo parlando della Spagna, cioè siamo qui, nel senso qui sta avvenendo, ne, vabbè, ne abbiamo già parlato, insomma, rispetto al... l'aver impedito addirittura delle elezioni, che per quanto mi riguarda mi può anche andare bene, però nel senso, le elezioni sono democratiche, fanno parte della democrazia, e invece no, e insomma l'hanno arrestato, quindi vabbè, magari prossimamente cercheremo di capire un po' anche cosa...
La democrazia è una scarpa vecchia, no? Quando non serve si può benissimo accantonare, quando invece la si può utilizzare come bandiera per poi bombardare, allora va bene il vintage.
Assolutamente. Ecco, adesso facciamo allora un'altra breve pausa, insomma, dopo sì, questo, tutto questo discorso sul Sud America, e torniamo, insomma, per concludere un po'.
Parliamo un po' della Cina, l'acerrimo nemico di Trump.
La mia conduttrice è lanciata sulla Cina, Xi gli piace
Xi,
tanto.
Xi, forza Xi!
Che queste tu che queste bandiere rosse, Repubblica Popolare Cinese, che poi è top del capitalismo. Guarda, più becero.
Mamma mia, povero Mao.
Che poi serve a dire, ma i comunisti come in Cina?
Cioè, proprio uguale, uguale.
Lì, lì.
Cioè, Mao piange in questo senso.
Quindi torniamo tra pochissimo.
Thank you.
Eccoci tornati in diretta, sempre lunedì 26 marzo, sempre radiazione.info, Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Continuiamo appunto con la lettura delle note di fase dell'inverno 2017-2018. Abbiamo parlato un po' della politica interna degli Stati Uniti, abbiamo aggiornato rispetto a quello, abbiamo parlato un po' della dottrina Monroe e del lavoro che si sta portando avanti purtroppo in senso negativo dagli imperialisti americani in Sud America. E ora appunto continuiamo. Pertanto, se rispetto al proprio giardino di casa la presidenza Trump si avvale di una gestione collaudata, fino appunto dalla dottrina Monroe, che punta a mantenere il continente stretto sotto il controllo dello zio Sam a suon di golpe più o meno morbidi, dittature e ingerenze economiche, politiche e militari a vari livelli, è la linea rispetto agli altri fronti aperti che si fa più incerta. Passando da proclami altisonanti a ripensamenti, è evidente la difficoltà che incontra l'imperialismo statunitense nel rimodulare una strategia di lungo respiro, difficoltà certamente frutto delle contraddizioni che vedono contrapposte le diverse fazioni della borghesia imperialista statunitense, sempre più in difficoltà nel trovare una sintesi con cui rispondere alla crisi economica e alla crisi di egemonia sul piano internazionale. All'inizio di novembre, ad esempio, è stata la volta del viaggio in pompa magna di Trump a Pechino, dove sono state subito scintille sul tema dei rapporti economici tra i due paesi. 500 miliardi di dollari annui, questo è l'avanzo commerciale della Cina nell'interscambio con noi. È enorme, è eccessivo, state approfittando di noi. Così sbotta Trump, accusando l'amministrazione Obama dello squilibrio e di non aver difeso gli interessi dell'industria statunitense. Xi risponde che la crescita economica del gigante asiatico ha un effetto traino sulle altre nazioni, come sostengono anche le ultime rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale. Da queste battute appare chiaro che la competizione tra Washington e Pechino continua a consumarsi e questi accordi, per un valore di 250 miliardi di dollari, firmati tra imprese statunitensi e cinesi al cospetto dei due presidenti, non sono altro che il preludio di un nuovo più forte scontro, che ha già mostrato le prime schermaglie con i nuovi dazi statunitensi applicati poco prima del WEF di Davos a Cina e Sud Corea su pannelli solari ed elettrodomestici e con l'annuncio di estenderli ad alluminio e acciaio.
Già, ce l'aveva in mente.
Del resto si registra anche un'accelerazione da parte di Pechino nel progetto di strappare al dollaro l'egemonia negli scambi internazionali. Se il commercio fra Cina e Russia con proprie valute, ignorando il dollaro, è diventato significativo dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato la Russia nel 2014 in seguito alla crisi ucraina, sempre più paesi guardano alla Cina quando le contraddizioni con la Casa Bianca si fanno più critiche. Questo è il caso dell'Iran, che è stato uno dei primi ad adottare la vendita di petrolio in yuan a causa delle sanzioni degli Stati Uniti. Adesso si è aggiunto recentemente anche il Venezuela in seguito alle sanzioni promosse da Trump. Poi abbiamo visto insomma anche i passaggi successivi avvenuti in Venezuela. Anche la Russia dal 2015 negozia alcuni scambi petroliferi in yuan. In questo contesto si devono leggere il recente annuncio da parte della Banca del Popolo di attivare un sistema di pagamento contro pagamento per il rublo russo e le transazioni in yuan cinesi per ridurre l'influenza del dollaro nelle transazioni internazionali e la dichiarazione del governo cinese sul fatto che il sistema di pagamento diretto fra Cina e Russia si estenderà ad altri paesi dell'Eurasia, dei BRICS e dal Venezuela. Anche il Pakistan, in seguito allo scontro con Trump, ha dichiarato che utilizzerà lo yuan in sostituzione del dollaro nei pagamenti riguardanti gli scambi commerciali bilaterali con la Cina. È chiaro che, oltre all'interesse meramente economico derivante dalle rendite valutarie, il dato politico che si evince è che i due competitori sono a caccia di alleati che stringono a sé anche attraverso la moneta, e per i paesi che aderiscono rappresenta una scelta di campo tra i due poli imperialisti.
Sì, in questo senso, tra l'altro, per fare un attimo la riflessione sulla questione della Cina, per concludere, c'è anche da dire che in campo asiatico, nel senso, il protezionismo di Trump, che di fatto ha fatto chiudere malamente tutti i trattati di libero scambio, vari TTP e compagnia briscola, no? ancora proprio prima cosa che ha fatto appena salito, appena entrato in Casa Bianca, cioè neanche messo giù le valigie. E quindi spazzando via tutto il lavoro fatto da Obama negli anni precedenti, che molto si era speso proprio per questi trattati, va da dire che di fatto invece insomma questa linea se ha appunto è stata abbandonata da se appunto ha lasciato un vuoto che è stato coperto ovviamente da qualcuno, e infatti proprio nella direzione contraria è andata la firma a Santiago del Cile di un accordo di libero scambio tra 11 paesi della regione Asia-Pacifico. È praticamente una riedizione della vecchia TPP, Trans Pacific Partnership, che nel 2015 era guidata dagli Stati Uniti, prima che appunto Trump la fondasse, e poi appunto che la TTP era stato la TPP, scusate, era stato pensato da Obama come uno strumento della politica USA in Asia, proprio per diciamo per andare alla conquista dell'Asia, no? Cioè un tentativo di dettare le regole per il commercio internazionale, limitando in questo senso il ruolo dei competitori, quindi chi? In particolare in Asia, ovviamente, la Cina, cioè proprio in una logica di accerchiamento anche economico, no? E quindi questo progetto nato per tagliare fuori la Cina, poi abbandonato da Trump, in realtà poi è stato ripreso in mano e proprio, immaginate chi, dal Giappone, che sull'abbandono di Trump si è lanciato e sta un po' cercando di in qualche maniera di ricavarsi un nuovo spazio internazionale nella politica internazionale, che insomma gli era abbastanza precluso negli ultimi, insomma, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, fondamentalmente da quando era diventato una, insomma, cioè sulla scia degli Stati Uniti, insomma, non poteva muoversi oltre. Invece ultimamente lo vediamo un po' si è riarmato, cosa che non poteva fare, ma ha avuto il benestare degli Stati Uniti proprio in chiave anticinese. Adesso questo passaggio con appunto il TPP, insomma, sta cercando un riposizionamento internazionale, probabilmente, mi viene da pensare male, anche perché vede il suo alleato storico, appunto gli Stati Uniti, un po' indebolito, non ovviamente tutt'altro che insomma alla corda, ma sicuramente insomma un po' indebolito da quello che abbiamo un po' evidenziato anche all'inizio, cioè, e che parleremo un po' anche adesso, dal insomma fallimento della linea Obama in Medio Oriente, quindi da lì insomma una perdita di egemonia internazionale a favore della Russia. Quindi riprendendo un po' in mano invece le note di fase di cui si stava parlando, di cui stavamo un po' leggendo e commentando con voi, pertanto appunto le difficoltà incontrate oggi da Washington nelle relazioni con la Cina rimandano a quelle burrascose con la Russia e vanno lette nel quadro, da un lato, della perdita di egemonia USA susseguitasi al fallimento della linea Obama in Siria, e dall'altro del rafforzamento sul piano internazionale dei poli imperialisti russo e cinese. Il conto è arrivato e per gli interessi statunitensi è anche molto salato. Di fatto la clamorosa perdita di terreno politico in Medio Oriente è stata tutta a vantaggio russo, che proprio sul terreno siriano ha guadagnato l'autorevolezza che mette oggi Putin come primo interlocutore per molte potenze regionali. Lo Stato Islamico, infatti, abbiamo insomma già detto in varie trasmissioni, ha perso anche le ultime roccaforti grazie insomma all'intervento dei soldati di Damasco e delle forze alleate adesso, e appunto è stato costretto a un cambio di tattico
da guerra di posizione a guerra di movimento. Questo non fa che ovviamente rendere il campo, il territorio siriano molto più complicato e conflittuale, potenzialmente appunto una polveriera, perché gli eserciti imperialisti sono, qua lo aggiungiamo, ma insomma è il succo del discorso, gli eserciti imperialisti vanno proprio ormai a toccarsi, no? E quindi le scintille possono essere in ogni momento molto molto pericolose, mancando il cuscinetto ISIS che c'era prima. Come appunto si diceva, qui continuo la lettura, in Siria la strategia statunitense è fallita, consegnando il testimone a Putin, che passa all'incasso, rafforzando vecchi e consolidati rapporti e costruendone nuovi con le potenze regionali, che più mirano a primeggiare nell'area. Risultato di ciò è il vertice a Sochi tra Russia, Turchia e Iran del novembre scorso, e che si è ritrovato poi nuovamente il 29 e il 30 di gennaio. Un asse che si sta organizzando da gennaio dell'anno scorso attraverso i vari vertici di Astana. C'è stato il 21-22 dicembre, ce n'è stato l'ottavo incontro, nei quali si va progettando il dopo Stato Islamico e punta a ridefinire gli equilibri in Medio Oriente. Chiaramente tutto questo poi è stato anche un po', aggiungiamo, no? Insomma, a un po' sconquassato delle ultime iniziative turche. Vediamo un po' che infatti poi già il vertice dell'ONU, di Ginevra di dicembre, appunto dell'ONU, è andato malissimo, perché ovviamente c'erano seduti tutti al tavolo, dagli Stati Uniti ai vari, insomma, alla Russia, ai vari, alla Turchia, all'Iran, eccetera. E tutti, insomma, che avevano un progetto sulla Siria diverso, fondamentalmente la maggioranza ne volevano un pezzo per loro.
Al momento rimane il progetto di Assad.
E andiamo a vedere che, appunto, continuando un po' a leggere, in tale situazione si colloca l'attuale intervento turco in Siria, con il quale Erdogan intende anch'egli procedere all'incasso del rinnovato rapporto con la Russia e contemporaneamente porre un'ipoteca su qualsiasi tentativo, sia da parte di Washington che da parte di Mosca, di includere le forze curde nelle trattative e negli assetti regionali per il post-Stato Islamico. Il sorgere di un'altra entità politica curda ai propri confini siriani, oltre che a quelli iracheni, rappresenterebbe per Ankara una minaccia strategica alla propria tenuta interna e alla proiezione di interesse verso la Siria settentrionale che il sultano manifesta fin dall'inizio del conflitto, ricordiamolo ormai, da 5 anni. D'altra parte, né la Russia né gli USA possono in questo momento opporsi all'intervento turco. La prima rischierebbe così di spezzare il proprio tentativo di attrarre Erdogan nella propria orbita. I secondi, specularmente, finirebbero per destabilizzare ulteriormente i rapporti con Ankara. Furiosa anche furiosa con gli Stati Uniti per il loro appoggio ai curdi sia in Iraq che in Siria, e consegnare definitivamente alla Russia. E questo, insomma, l'abbiamo visto anche in questi giorni, in cui appunto il ramoscello d'olivo è andato avanti, appunto, fino alla conquista di Afrin, come, insomma, nessuno si è posto neanche a rallentare questa corsa turca alla città. Perché nemmeno c'è stato, c'era proprio in quei giorni là la rinegoziazione dei soldi che gli europei danno alla Turchia per fondamentalmente frenare i profughi siriani e non farli arrivare quindi alle porte dell'Europa, e non c'è manco stato l'accenno di poter in qualche maniera, no? Darne meno, sospendere questa cosa, sospendere i soldi, eccetera.
manco se ne manco è passato per l'anticamera del cervello questa cosa, quindi nessun tipo di pressione è stata fatta alla Turchia contro questo genocidio che insomma chiaramente ha colpito la Siria del Nord.
Però ricordiamo che Gheddafi dittatore, Maduro dittatore, cioè ricordiamo sempre che quando serve hanno subito da dire, quando invece gli fanno comodo gli interessi, no, Erdogan è lì da tempo in memore senza che nessuno lo tocchi in alcun modo. Stanno anche abbandonando un po' i curdi, che insomma fino a poco tempo fa avevano...
Quelli di Afrin, poi c'è gli altri no.
Certo, però insomma sicuramente anche rispetto alla stampa nostra, che fino a poco tempo fa tra Repubblica e chi più ne ha più ne metta, insomma veniva dato ampio spazio a questa lotta contro l'ISIS, adesso... Alcuni di quelli sono gli stessi che sono andati ad Afrin, certo. Alcuni altri hanno pensato di tenersi buoni ovviamente i loro accordi, ma alcuni giustamente di cuore hanno continuato ad andare a combattere.
Sì, tra l'altro c'è
sono andati nel posto sbagliato.
Esatto. No, c'è da dire un'altra questione, che di fatto Afrin è stata considerata sacrificabile da parte degli interessi statunitensi, certo, come quelli imperialisti russi, e questa dimostrazione che con il lupo non si può certo fare accordi, perché tanto quando gli servirà ti mangerà, certo, e sarai fottuto, come si suol dire. E altra questione, secondo me, sul campo siriano la riflessione è una, cioè nel senso c'è una volontà imperialista anche da parte di tutti i paesi che ci sono dentro, di frammentarla, spezzettarla. E dall'altra parte c'è invece la necessità di difenderne, no? L'interezza e la libertà di poter esistere come stato sovrano, in quale è, insomma, e il popolo deciderà poi la forma da darsi. Ma e su questa è la scelta che uno, secondo me, va a porsi, cioè chi adesso frena gli interessi imperialisti in Medio Oriente, in Siria in particolare, è chi sostiene l'unità della Siria, e questo Erdogan, Putin, Trump, non ne parliamo, tutti i paesi europei, da Macron all'Italia stessa, eccetera, non hanno certamente in mente. Questi sono nemici del popolo siriano e dei popoli che abitano la Siria, quindi insomma secondo me questo è il fronte che va insomma sostenuto, chi si mobilita contro questi interessi che mirano alla spartizione di fatto della Siria da più di 5 anni a questa parte. Ecco, questo un po', direi che rispetto a questo magari lasciamo una canzone brevemente, perché insomma siamo andati un po' a fare un ultimo aggiornamento rispetto alla situazione di siriana.
أنا أسرار وينور
Eccoci nuovamente in diretta quando ormai sono le 20.55 di lunedì 26 marzo e noi andiamo un po' a concludere la trasmissione di oggi, ahimè ormai è durata anche troppo poco, per, vari erano gli spunti ancora su cui riflettere, comunque rimandiamo al sito del Tazebao per quanti i nostri ascoltatori siano interessati a leggere nell'interezza di queste spunti, di queste riflessioni che si chiamano note di fase. E in particolare quelle dell'inverno 2017-2018 che erano di lettura questa sera. E andiamo ovviamente, come promesso, a chiudere questa trasmissione ricordando che il 30 di marzo è la giornata della terra per il popolo palestinese, quindi ribadendo la nostra solidarietà con il popolo palestinese. Per cosa significa? Mi direte voi, o almeno qualcuno dei nostri ascoltatori. E ricordiamo che appunto il 30 di marzo si celebra la giornata della terra, una ricorrenza importante perché risale al 1976, quando migliaia di persone, di palestinesi residenti in Israele, quindi nel territorio 48, si riunirono per protestare contro l'espropriazione di altra terra palestinese in Galilea. Scoppiarono duri scontri con la polizia israeliana, durante i quali 6 palestinesi vennero uccisi, a centinaia i feriti e gli arrestati. Il ricordo di quel giorno di resistenza popolare contro il sionismo e le sue pratiche coloniali divenne appunto la giornata internazionale della terra palestinese. Anche in questa occasione, anche in questo 30 di marzo, ci saranno manifestazioni in tutta la Palestina e in tutto, insomma, anche dai campi profughi dei paesi vicini, e questo noi cercheremo di parlarne con un appuntamento che vi lancio adesso, che sarà giovedì prossimo, cioè il 29, alle ore 17.30, sempre su radiazione.info, avremo modo di collegarci con Gaza per poter parlare con un compagno palestinese per insomma farci un po' aggiornare su questa manifestazione, sui contenuti, su quello che si sta muovendo, anche alla luce appunto degli appuntamenti di maggio, che saranno sicuramente degli appuntamenti di lotta importanti. Quindi insomma ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, giovedì alle ore 17.30, sempre su radiazione.info.
Detto questo, noi ci risentiremo tra 2 settimane, perché anche per noi lunedì prossimo è Pasquetta e quindi
panino con la frittata.
Invitiamo in realtà per Pasquetta tutti i nostri ascoltatori a partecipare alla Pasquetta appunto in Via Facciolati, nell'occupazione di Via Facciolati a Padova, insomma con le famiglie. Ci sarà un menù molto interessante, perché sarà un menù multietnico, italiano, nigeriano, palestinese, moldavo, chi più ne ha più ne metta, insomma. Sarà un menù molto interessante per il pranzo, per la giornata. Insomma, se siete a Padova, direi che è una buona occasione per passare una Pasquetta in compagnia, anche insomma di lotta, visto che si tratta appunto di un'occupazione abitativa dove vivono diverse famiglie. Quindi noi poi invece con Tamburi Rossi ci sentiremo la settimana successiva.
Assolutamente. E invece il 31 di marzo ricordiamo la manifestazione No Muos a Niscemi, quindi
un po' più scomodo,
un po' più scomodo per noi venetazzi, ma per chi invece magari ci ascolta dalla Sicilia, ora è sempre Non Muos.
E detto questo, una buona settimana di lotta a tutti.
Ciao!